Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E quindi buongiorno al dottor Michele Pizzinini anche oggi.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno anche ad Adriana che mi annuncia sempre con questa voce così squillante.
Grazie, ci tiene grazie, svegli, Adriana. No? Ci sì. Dà proprio la carica giusta. Hai visto Adriana che ci siamo ricordati di te, quindi insomma il saluto è stato fatto.
Ci vuole.
Allora ricordiamo anche oggi qui nei nostri studi il dottor Michele Pizzinini che è specialista in scienza dell'alimentazione, diabetologia e malattie del ricambio. Quindi insomma tante cose anche oggi di cui parlare. Ci occupiamo di medicina di genere, quindi tra poco entreremo nel vivo, perché prima volevo ricordarvi anche che se avete domande le potete fare direttamente allo 0461 39 11 86 oppure con un messaggio SMS o WhatsApp al 366 12 61 060. Allora dottor Pizzinini, per prima cosa, insomma, che cosa vuol dire medicina di genere?
Allora, la medicina di genere, ho dedicato innanzitutto questo incontro proprio dovuto al fatto che l'8 marzo si festeggiava appunto la festa della donna, quindi la medicina di genere si occupa appunto della differenza che ci sono tra la manifestazione delle malattie nei due sessi, quindi si è visto che ci sono delle differenze piuttosto notevole sia in termini di percentuale così di incidenza eccetera e anche come proprio come sintomatologia. Che gli uomini siano diversi tra uomini e donne lo sappiamo, basta vedere dal punto di vista anatomico, funzionale, ormonale, certo. Psicologico, diciamo siamo proprio quasi due pianeti diversi, ogni tanto ci si incontra però.
Venere e Marte, i famosi Venere e Marte.
Esattamente,
no?
Quindi anche le malattie e soprattutto poi le terapie hanno poi un'influenza diversa nell'uomo e nella donna.
E quindi da quando è che si inizia a parlare, poi una domanda mi sorge spontanea, di medicina di genere? Quando è che si è capito che c'è tanta differenza proprio tra gli uomini e le donne sotto questo profilo?
Allora, le prime sperimentazioni risalgono ancora quasi a 100 anni fa, quando venivano somministrati determinati farmaci ai topolini e si è visto che c'era una certa differenza tra la sensibilità o la risposta del farmaco nel topolino maschio rispetto a quella della femmina. E quindi, diciamo, che la cosa è stata un po' trascurata, però negli ultimi 20-30 anni si è visto che effettivamente ci sono malattie che sono più di pertinenza della donna, altre invece che sono più di pertinenza maschile. Questo lo abbiamo un po' preso sotto gamba, se vogliamo, tant'è vero che la maggioranza delle sperimentazioni anche sui farmaci sono sempre state fatte prevalentemente sugli uomini, dando per scontato che la donna non fosse altro che un attimino più piccola, un po' più leggera, ma dando per scontato che probabilmente dal punto di vista metabolico e biologico fossero del tutto uguali. E invece ci stiamo rendendo conto che abbiamo preso, direi,
tanti granchi, diciamo.
Esattamente.
E quindi quali sono le differenze che sono venute alla luce? Anche perché questa cosa dei farmaci effettivamente io non l'avevo mai pensata, però
considerata
certo. Effettivamente.
Allora, secondo me dobbiamo partire un po' da lontano, nel senso che, sapete, io penso sempre come è stata la nostra evoluzione, per cui noi fino a 5-6 mila anni fa vivevamo appunto in condizioni completamente diverse e il 99,99% dei nostri geni si è sviluppato in un contesto completamente diverso rispetto a quello in cui stiamo vivendo oggi. Quindi si è visto che l'uomo, ad esempio, aveva un comportamento più di tipo cacciatore, quindi anche strutturalmente il maschio, diciamo, è più forte, ha delle masse muscolari più importanti, masse che sono più di potenza, se vogliamo. Le donne invece, le femmine, si occupavano di allevare la prole e avevano un comportamento più di tipo raccoglitore, quindi anche da un punto di vista energetico, se vogliamo, l'uomo magari gli capitava di fare una grande abbuffata di carne quando aveva l'occasione di cacciare qualcosa, mentre aveva dei periodi prolungati di digiuno, mentre il comportamento della femmina era più di tipo continuativo. Se pensiamo alla differenza tra che ci può essere tra un leone e una gazzella, il leone sta sotto la pianta tutto il giorno, la gazzella continua a brucare l'erba invece in maniera continuativa, e quindi anche diciamo dei carburanti diversi. Mm-hmm. Quindi l'uomo ha un metabolismo forse che deve essere più sul fronte proteico, le femmine invece dovrebbero avere un'alimentazione più ricca di cibi di origine vegetale, tant'è vero che molte volte ad esempio le donne sono carenti di acido folico. L'acido folico si chiama folico perché appunto è nelle foglie. Oggi in proporzione rispetto alla quantità di fibre che viene stimata attorno ai 150-200 grammi che venivano consumate fino a 5-6 mila anni fa, oggi arriviamo appena a malapena a 20 grammi, quindi ci manca questo contributo. Il potassio e il magnesio ad esempio, che sono prevalentemente disponibili nei cibi di origine vegetale, oggi ne mangiamo meno, e quindi è più facile che una donna abbia problemi di carenze di magnesio o di potassio. Quindi è cambiato completamente il contesto fondamentalmente in cui noi ci siamo evoluti, e questo ha portato anche ad avere probabilmente delle patologie diverse. Le malattie più frequenti nelle donne ad esempio rispetto agli uomini sono indubbiamente l'osteoporosi, abbiamo parlato appunto recentemente. Mm-hmm. L'osteoporosi, direi che la stragrande maggioranza è di pertinenza femminile, e le malattie della tiroide quasi sempre sono problemi di tipo femminile. Molte volte anche il problema dello stato emotivo, le donne sono più soggette a depressione, ad ansia, il mal di testa, girano le barzellette sul mal di testa delle donne,
però
effettivamente direi che la stragrande maggioranza delle donne hanno avuto problemi di cefalea, cosa che invece il problema della cefalea in un uomo direi è veramente una rarità. Le donne ad esempio sono più soggette ad Alzheimer, a differenza degli uomini che invece sono più soggetti al Parkinson. Mm-hmm. Sono tutte e due malattie neurodegenerative dove c'è una compromissione del sistema nervoso centrale, e chissà perché però si manifestano in maniera diversa. Quindi ci sono tante diciamo piccole situazioni che ci dicono che probabilmente sempre più dovremo andare verso una medicina diciamo di tipo di precisione, si dice, una medicina personalizzata, partendo proprio da questi aspetti biologici per cercare di capire qual è il difetto reale.
Ho capito, quindi è molto importante proprio distinguere e fare anche delle ricerche ad hoc proprio per gli uomini o per le donne, poi esatto. Che sia un fattore ormonale, come dice lei, insomma di tanti altri, insomma i fattori saranno tantissimi, immagino.
Cercheremo di capire che cosa ci sta dietro, però dovremo dare delle indicazioni diversificate sotto tanti punti di vista, sotto gli aspetti che abbiamo visto nutrizionali, ma proprio anche farmacologici, eccetera, con delle sperimentazioni dedicate in maniera specifica proprio al sesso femminile piuttosto che a quello maschile, perché non è detto che le cose vanno bene, come abbiamo visto, da una parte o dall'altra in maniera quasi automatica.
Ah beh, certo, questo effettivamente non lascia adito a dubbi. Abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, dottor Pizzinini, ma facciamo la nostra consueta pausa dedicata alle notizie di viabilità e poi entreremo anche un po' più nello specifico, vero?
Volentieri, siamo qui per questo.
Appunto, ci ritroviamo tra poco, restate con noi. E dopo la pausa musicale si riprende l'appuntamento con Buongiorno Dottore, quello di oggi in cui stiamo parlando di medicina di genere con il dottor Michele Pizzinini. Abbiamo insomma fatto un po' una piccola introduzione, a questo punto la domanda sorge spontanea, no? Perché le donne, secondo, è vero, insomma abbiamo tante differenze tra uomini e donne, però le donne vivono più a lungo.
Sì, questo è indubbiamente vero. Direi che le donne hanno un gap rispetto agli uomini di quasi 5 anni. E ormai sappiamo che in Trentino l'aspettativa di vita è attorno agli 85 anni per le donne, 85, 85 e mezzo, attorno agli 80, 81, si è decisamente allungata l'aspettativa di vita soprattutto negli ultimi 30 anni direi, e c'è una cosa, che le donne vivono più a lungo però effettivamente sono più ammalate. Quindi si sta abbassando sempre di più l'età in cui incominciano a prendere farmaci. Oggi si incomincia a prendere i primi farmaci attorno ai 60 anni, quindi magari si passa quasi un terzo della vita a consumare farmaci per tenerci puntellati in buona salute. E soprattutto, soprattutto negli ultimi anni, direi che ci sono sempre più malattie, non posso dire nuove, però malattie importanti come le malattie autoimmuni, ad esempio.
Eh sì, e quindi le malattie autoimmuni di cui sentiamo tanto parlare, ma che alla fine magari non conosciamo così bene. Quali sono principalmente quindi quelle che colpiscono, magari allora, soprattutto le donne?
Le malattie autoimmuni, innanzitutto, sono direi di pertinenza perché il 75% delle malattie sono di pertinenza del sesso femminile e soltanto un 25% degli uomini ha una patologia di questo tipo, ma poi ce ne sono di alcune proprio sesso specifiche, vale a dire che interessano prevalentemente le donne, e in questo senso sono direi la tiroidite autoimmune. Oggi di tiroidite autoimmune ce ne sono in giro un mare, tantissime, se ne sentono tutti i giorni, artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, sono direi prevalentemente a carico del sesso femminile, e la celiachia anche, in un rapporto 2-1, due femmine per ogni maschio, quindi anche la celiachia, guarda caso, ha un qualche riferimento col nostro comportamento alimentare. Quindi le malattie autoimmuni vengono giustificate perché probabilmente il sistema immunitario è diverso tra uomini e donne. Basti pensare semplicemente al parto. Quindi immaginatevi una donna in Africa che deve partorire e magari non è certo in un ambiente protetto, sterile, eccetera, quindi dà alla luce questo bambino magari distesa per terra dove è facile la contaminazione, quindi deve avere un sistema immunitario molto, molto reattivo, uno che risponde immediatamente all'aggressione, quindi si trova nel giro di poche ore con questa voragine nell'organismo che può essere una porta di entrata per di tutto e di più, deve essere chiaramente anche presente però nel accudire il figlio, deve allattarlo. Un altro esempio banale, però pensate ad esempio che durante i primi 3 mesi di gravidanza le donne acuiscono nettamente il loro senso dell'olfatto e anche del gusto, e sappiamo che ci sono molte volte le voglie eccetera e le nausee che scompaiono direi molto frequentemente al terzo mese di gravidanza, quando ormai il feto si è così completato lo sviluppo, e poi dal terzo mese in poi aumenterà soltanto la grandezza degli organi, il peso, quindi la formazione dal punto di vista embrionale finisce attorno al terzo mese. Da lì in poi le donne non hanno più questa nausea, questo rifiuto per il cibo, queste voglie, questi gusti, perché a quel punto il feto ha completato l'accrescimento, da lì in poi si accresce. Quindi la donna ha una grandissima responsabilità anche proprio da un punto di vista che deve fare i conti anche sempre per un'altra persona, e quindi un sistema immunitario molto, molto più delicato, molto più reattivo rispetto a quello che potrebbe essere in un maschio. Questo è una di quelle ipotesi che possono giustificare anche la differenza tra le malattie così autoimmuni, così diffuse nelle femmine piuttosto che negli uomini.
Vabbè, certo, effettivamente, insomma, si tratta proprio anche di due vite molto diverse, no?
Sì, e quindi il 99,99% dei nostri geni si è evoluto nei 2 milioni di anni prima che arrivasse l'agricoltura, quindi il comportamento delle donne, essendo di tipo cacciatore-raccoglitore, doveva anche discriminare maggiormente tutti quelle sostanze, chiamiamo quelle tossine, che sono prodotte dalle piante per non farsi mangiare, quindi ha un sistema immunitario per certi versi forse più raffinato, più reattivo, più responsivo.
E perché le donne soffrono più anche di certi disturbi come il colon irritabile, la stitichezza, insomma anche la depressione, la celiachia, insomma come diceva prima, rispetto agli uomini?
Ma effettivamente il colon irritabile è un'altra delle patologie, chiamiamole patologie entro certi limiti, ma comunque dei disturbi più frequentemente dichiarati dalle donne, perché secondo me ancora una volta ha a che fare con quello che mangiamo. Molte volte, ecco, si parla di colon irritabile quando non sappiamo a chi dare la colpa, allora diciamo è colpa dell'ansia, dello stress, del nervoso, però al giorno d'oggi chi è che non è ansioso, nervoso e depresso? Quindi il problema evidentemente è anche di altra natura. Il sospetto è che evidentemente questo cambiamento del nostro comportamento alimentare negli ultimi 2 milioni di anni è stato più tollerato dai maschi, evidentemente hanno un apparato digerente diverso rispetto a quello delle donne, per cui manifestazioni come i dolori addominali, il gonfiore, tutte le donne ogni giorno mi dicono che si sentono la pancia gonfia. Direi che almeno 3/4 delle donne che visito tutti i giorni mi dicono che soffrono di stitichezza. Mm-mm. Bevono tanto, mangiano le fibre, ma forse questo non è sufficiente, quindi può darsi che ci sia un qualche cosa di più che oggi ci sfugge. Ad esempio nel caso della stitichezza faccio mangiare anche tanti semi che abbiano questo guscio all'esterno proprio di tipo ligneo che va a dar da mangiare ai batteri giusti, perché i nostri batteri che abitano con noi anche in questo caso sono diversi tra il maschio e la donna, tra l'uomo e la donna. Quindi ci si è aperto un mondo tutto da indagare anche per quanto riguarda tutte le problematiche digestive relative all'apparato digerente.
Ah beh sì, perché effettivamente tutto questo, diciamo, è vero, anche come dicevo banalmente fuori onda, che si vede sempre anche in televisione la pubblicità appunto di tutti i rimedi per la stitichezza, così che è sempre rappresentata una donna, perché effettivamente questo è un problema più femminile, no?
Indubbiamente hanno molti più problemi di tipo fermentativo, c'è un qualche cosa che evidentemente non quadra. È anche vero che in passato con la fermentazione le donne riuscivano ad estrarre quasi il 50% del loro fabbisogno energetico giornaliero. Mm-mm. Per cui vivendo anche in un ambiente diverso, quindi anche la produzione di aria vivendo all'aria aperta, probabilmente i gas che venivano emessi non disturbavano come possono essere oggi che viviamo in un ambiente chiuso.
Chiaramente, sì,
e
sì.
Quindi ci sono problemi anche diversi.
Beh certo, è un altro modo di vivere. Un'altra cosa, ad esempio, che vediamo che appunto colpisce più le donne sono ad esempio le vene varicose, no? Che è un problema tipicamente femminile, non esclusivamente, ma insomma tipicamente femminile. No, no?
Infatti non parliamo di malattie esclusivamente, però effettivamente sappiamo che sono più frequenti da una parte piuttosto che dall'altra. Vene varicose. Secondo me anche lì c'è un riferimento probabilmente con quello che era il nostro passato, perché guarda caso la maggior parte dei farmaci e degli integratori che servono per le vene varicose contengono dei principi nutrizionali come possono essere la rutina, sono estratti del mirtillo, sono estratti delle bacche rosso-violacee, che sono quelle che rinforzano la parete della vena. Mm-mm. Per cui evidentemente il fatto che mangiassimo delle quantità diverse di queste bacche in passato serviva quasi con un effetto farmacologico che permetteva alle vene di essere meglio, di essere più efficienti. Mm-hmm. La rutina, ad esempio, la troviamo anche nell'olio d'oliva. L'olio d'oliva ha un sacco di proprietà, non è soltanto buono per quanto riguarda i grassi, ma ci sono anche delle altre molecole che hanno un effetto antinfiammatorio, eccetera, e una di queste, ripeto, la rutina potrebbe avere un effetto anche sull'apparato venoso. Quindi ci sono, ripeto, cose che ci sfuggono.
Certo,
dovremmo studiare di più.
E quindi sicuramente immagino, insomma, che anche dal punto di vista scientifico mi auguro che si vada in questa direzione, no?
Senza dubbio, si fa, ripeto, sempre più riferimento a una medicina personalizzata.
Ecco, poi prima si parlava anche del mal di testa, no? Il famoso mal di testa delle donne. Quello non è più legato proprio a un fatto ormonale rispetto agli uomini?
Indubbiamente ci sono anche lì degli aspetti di tipo ormonale, perché tipico il problema della cefalea in prossimità delle mestruazioni, eccetera, con queste fluttuazioni, quindi il quadro ormonale della donna è molto più variabile rispetto a quello di un uomo. Però qualche volta si sospetta che anche la cefalea abbia un'origine per quanto riguarda il comportamento alimentare, perché ci sono delle sostanze che sono presenti ad esempio anche nei formaggi, delle ammine vasoattive che vanno a scatenare questi mal di testa. Quindi la testa e l'intestino ancora una volta sono abbastanza correlati. Mi capita spesso di risolvere i problemi di cefalea intervenendo sul comportamento alimentare delle donne. Quindi direi che forse l'intestino nella donna è l'organo più da indagare, più da indagare, perché potrebbe essere una porta di entrata per tutta una serie di falsi neurotrasmettitori anche che possono irritare la corteccia.
Oh, è molto interessante questo. E adesso arriviamo a una domanda che è altrettanto interessante, perché insomma si sa che c'è una causa, cioè principalmente, come dire, le cause di morte delle donne o quelle degli uomini sono differenti, o perlomeno insomma per quanto riguarda l'età, i rischi di certe gli infarti o queste cose qui, no? Come anche qui, che cosa avete scoperto in tutti questi anni?
Ma scoperto niente, sono tutte cose che poi ricaviamo dai dati epidemiologici,
certo,
eccetera. Per cui molte volte noi abbiamo sempre pensato che le malattie cardiovascolari, ad esempio, fossero di pertinenza prevalentemente dell'uomo. In realtà le malattie cardiovascolari sono poi la prima causa di morte nelle donne.
Ecco, questo sembra incredibile, appunto, no? Perché uno pensa, ma no, dai, è l'uomo che muore di infarto,
certo,
no?
Forse la morte di infarto nell'uomo fa più sensazione perché in genere avviene in un'età più giovanile, perché sappiamo che le cause che possono scatenare l'infarto è la vita sedentaria, un'alimentazione esagerata, il fumo, quindi diciamo una vita sregolata. Tant'è vero che gli uomini incominciano a far danni fin dai primi, diciamo dopo i 25-30 anni, incominciano a danneggiare le loro arterie se hanno uno stile di vita a rischio, quindi se hanno il colesterolo alto, fumano, non si muovono e quant'altro, ecco che allora dopo questi 50-55 anni, dopo 30 anni che io maltratto le mie arterie, posso avere un evento di tipo cardiaco. Le donne fino alla menopausa invece sono protette dagli ormoni sessuali femminili, quindi incominciano a fare dei danni sul loro apparato cardiocircolatorio direi dai 50 anni in poi. Però il problema si presenta ugualmente in un tempo dilazionato nella donna, siccome la donna vive, abbiamo visto, fino ai 90-95 anni, quindi le donne incominciano a sviluppare le malattie cardiovascolari in maniera più importante, direi soprattutto, o quantomeno ad avere un'elevata mortalità per infarto, dai 70 anni in poi. Quindi l'uomo arriva a queste problematiche attorno ai 50-55 anni, le donne invece hanno questo ritardo di una quindicina di anni almeno, e però la prima causa di morte rimane anche nelle donne appunto la cardiopatia ischemica, tant'è vero che l'uso delle statine è diffusissimo, direi in entrambi i sessi, forse quasi più a carico delle donne che non degli uomini. Quindi cardiopatia ischemica, ipertensione, eccetera, la prima causa di morte nelle donne, e dopo ovviamente ci sono i tumori, che sono prettamente di quelle, diciamo, delle donne, che il tumore al seno, che è ovviamente più diffuso. Parallelo del tumore al seno nella donna ovviamente sono i tumori alla prostata, che sono altrettanto importanti negli uomini. E mentre un tempo i tumori del polmone erano anche questo un evento più quasi relativo all'uomo, perché è sempre stato l'uomo il più forte fumatore, oggi invece il fumo così un vizio sempre più diffuso anche nelle donne,
certo, sì,
anche se fumano forse un numero di sigarette molto più limitate, però è salito in maniera molto evidente negli ultimi 30 anni appunto la mortalità per tumori al polmone anche nella donna, cosa che invece fino a 30-40 anni fa era praticamente un evento direi quasi sconosciuto. Sia negli uomini che nella donna, dopo ci stanno i tumori del colon, che sono delle malattie così piuttosto diffuse, però in questo potremmo dire che non ci sia una grande differenza tra i due sessi.
Ho capito, quindi anche per le donne, soprattutto quando arrivano in prossimità della menopausa, un po' più di, come dire, attenzione anche al loro cuore, a tutto quello che sta intorno, forse è d'obbligo, no? È uno stile di vita anche un po' salutare.
Indubbiamente, ecco, mentre gli uomini devono pensarci con un certo anticipo, le donne dopo la menopausa, diciamo che il metabolismo della donna è simile a quello dell'uomo, del maschio, attorno ai 70-75 anni. Tant'è vero che sappiamo che dopo la menopausa la donna acquisisce anche una conformazione diversa, quindi le gambe tendono ad assottigliarsi perché perdono quel grasso cosiddetto periferico gluteo femorale, invece tendono a centralizzare il grasso addominale, diciamo, soprattutto quello viscerale, quello più pericoloso, e quindi le donne in menopausa aumentano soprattutto sulla tronco, sull'addome, e quindi entrano in questa condizione di rischio in maniera direi quasi equivalente a quella dell'uomo.
Ok, anche oggi abbiamo parlato di tantissime cose molto interessanti con il dottor Michele Pizzinini, ma dobbiamo chiudere qui l'appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore, perché lasceremo spazio alla nostra redazione. Allora grazie, ci ritroviamo qua la prossima settimana.
Alla prossima settimana.
Grazie.
Buongiorno Dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno, dottore!